SBS Italian.
Io non credo che questa tendenza sia irreversibile. Voglio anche dire che il partito guidato dal ministro dell'Interno ha preso 5 milioni di voti, che non sono affatto pochi, però in questi giorni a Catania, anche a Milano, abbiamo visto migliaia di persone che, senza essere il codazzo di nessuno, scendono in piazza perché parlano di diritti. Sulle questioni riguardanti i diritti umani non ha molta importanza quante maggioranze o quante minoranze vi siano, perché quando si viola il diritto internazionale si può avere anche un consenso del 90%, però si viola e bisogna che chi è al governo abbia la responsabilità di ricordare quali sono gli obblighi sui diritti umani del paese che sta governando.
Sempre nel corso di questa conversazione si è parlato della nazionalità dei richiedenti asilo a bordo della Ricciotti, apparentemente in maggioranza eritrei. Arrigoni ha dichiarato che non è vero che gli eritrei sono statisticamente quelli con una delle maggiori percentuali di successo nell'ottenere il riconoscimento di richiedenti asilo rifugiati. In base alle informazioni di cui lei è in possesso, ci può confermare o smentire questa notizia?
Confermo non solo che gli eritrei sono tra coloro che hanno maggiore possibilità di ottenere una qualche forma di protezione internazionale, ma sono oggi la più grande diaspora politica al mondo, intendo dire di persone che hanno lasciato il loro paese per fuggire al carcere, per fuggire alla leva obbligatoria, per fuggire a quello stato di repressione che ha fatto sì che l'Eritrea sia chiamata la Corea del Nord dell'Africa. E dunque sono persone che hanno titolo a una protezione internazionale. Questo governo ha più volte fatto questa distinzione tra veri rifugiati e falsi rifugiati, sostenendo che questa modalità di far entrare tutto e tutti favorisce i finti rifugiati a scapito dei veri. Beh, noi abbiamo avuto per giorni dei cosiddetti veri rifugiati trattenuti su una nave italiana, e quindi anche questo vuol dire che si tratta puramente di una narrativa retorica.
Come vede la decisione della Procura di Agrigento di in pratica aprire un fascicolo sul ministro dell'Interno Salvini?
Mi pare che sto detto e concordo su questo, che è un atto dovuto per consentire degli accertamenti. Persone anche più esperte di me nel campo della giurisprudenza in materia di diritti umani, del diritto interno e internazionale sui diritti umani, hanno parlato di una sequela di articoli della Costituzione, del Codice Penale, di trattati internazionali che sono stati violati in questi 10 giorni di trattenimento a bordo della nave Ricciotti, e quindi è bene che si indaghi, e probabilmente questo non deve avere alcun appoggio o plauso politico, perché non è che si può cambiare la politica di un governo a colpi di sentenze. La si cambia convincendo un governo a fare delle scelte che rispettino i diritti umani. Queste prove di forza con l'Unione Europea sulla pelle di centinaia di persone vulnerabili è una politica veramente crudele.
Ecco, lei ha anticipato la mia prossima domanda. Il governo italiano ha proseguito e prosegue nella sua campagna di attacchi verbali all'Unione Europea per una percepita mancanza di collaborazione sull'accoglimento e la distribuzione dei migranti. Allo stesso tempo, però, martedì il vice premier Matteo Salvini ha avuto un incontro molto amichevole con il premier ungherese Orban, che ha fatto del rifiuto di accogliere i migranti la sua bandiera politica. A suo parere si tratta di una contraddizione?
Ma questa è una valutazione politica, io mi asterrei dall'entrare nel merito. È evidente a chiunque, peraltro, che la questione è del tutto singolare, ma ci sono politiche comuni tra questi due leader, e quindi se ne vogliono parlare hanno tutto il diritto di parlare. Altra questione è se si debba considerare l'Ungheria un paese partner o un paese avversario nella soluzione di questo problema. E io credo che non sia Budapest che l'Italia deve guardare per trovare collaborazione su quei temi di cui lei ha parlato, cioè il ricollocamento, il resettlement, una politica comune di gestione della ricerca e del soccorso in mare. L'Ungheria non può dare alcun contributo all'Italia da questo punto di vista.
Parlando sempre dell'atteggiamento del governo italiano, il tirare la corda in maniera così decisa, a suo parere, può portare a risultati concreti o potrebbe rivelarsi un boomerang?
Ma io credo che possa portare nel breve periodo a un aumento dei like, delle condivisioni, perché ormai qui la politica comunicativa di questo governo va avanti a colpi di tweet, quindi nel breve periodo aumento del consenso online, se c'è qualche elezione probabilmente un aumento dei voti, ma alla lunga questo paese deve decidere se essere un paese nemico dell'Unione Europea, se essere un paese nemico dei diritti umani, se essere un paese che intende seriamente contrastare il discorso d'odio invece di favorirlo. Sono scelte che, da cui dipende il destino non soltanto di migranti e rifugiati, dipende il destino della qualità della vita di milioni di italiani, perché vi assicuro, vivere in questa continua dimensione di ansia, di angoscia, di paura non rende questo paese un paese sereno, lo rende un paese cattivo e violento.
A proposito di questo, sappiamo che nessuno ha la bacchetta magica e che il numero di persone che intendono muoversi da località nelle quali per ovvi motivi stanno soffrendo o subendo cose indicibili, questo numero non sembra destinato a diminuire. Quale può essere una strategia più virtuosa per cercare di affrontare il problema?
Intanto è singolare che questo fenomeno diventi di nuovo un'emergenza nazionale nel momento in cui tutti i dati ci dicono che le partenze dalla Libia diminuiscono dell'80%, il che, aggiungo, aumenta la sofferenza in Libia dell'80%, perché meno persone partono, più persone rimangono in questi centri di detenzione. E questo è il primo elemento. Se si vuol fare della Libia un partner per contenere l'immigrazione, questo paese deve cambiare completamente. Occorre che i centri di detenzione della Libia siano monitorati, occorre che la Libia riconosca la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, occorre che i fondi destinati allo sviluppo dell'Africa siano fondi veramente impiegati per creare lavoro e non per ingrassare le tasche di dittatori o regimi autoritari. Per fare tutto questo c'è bisogno di tempo. Un governo serio avrebbe dovuto dire: datemi 2 anni e in qualche modo la situazione la risolveremo. Certamente stabilizzare la Libia è il primo passo, ma non è dando soldi a figure più o meno istituzionali, come è successo in passato, neanche sotto questo governo ma sotto l'altro, che si può risolvere il problema.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.